Giuseppe Pompili, ciao, ribongiorno. Ti abbiamo lasciato ieri sera, ieri anzi, a 8611 metri nella prima intervista. Oggi ci racconterai come sei tornato giù il 26 luglio scorso dalla seconda più alta vetta del mondo. Ma quando eri lassù e che hai deciso di finire di fare le foto, nel tuo blog dici, sfortunatamente mi sembrava di essere in pianura padana, c'erano le nubi che mi coprivano il paesaggio, e che ti sei rialzato e adesso devo andare giù. Chi ti ha riportato giù? Perché andare su si va su, ma tornare giù è un'altra cosa.
No, mi ha riportato il fatto di avere, come dire, organizzato la salita, aver trovato condizioni molto buone in salita e quindi i margini di tempo c'erano. Era l'ora verso le 4 del pomeriggio, era l'ora di scendere, cioè c'è chi è salito anche alle 5 o oltre, però in questo caso scendendo dopo le 4, dopo il massimo 4 e mezzo 5, rischi che arrivi giù a buio, cioè torni al campo 4, dove hai messo la tenda, che rimane lì ad aspettarti alle 8.000 metri sulla spalla, verso buio. Allora, quando c'è il buio non è mai una cosa bella, perché a volte si perde la strada, con il K2 è veramente immenso, e in discesa, a parte il traverso, che ci sono delle corde, dopo non c'è più nulla a guidarti, quindi se ti trovi magari nella nebbia, questa spalla, ti dico, 8.000 metri è una cosa enorme, è facilissimo prendere la strada sbagliata e trovarsi in dirupi, in versanti dove non c'è scampo. Quindi la mia idea era, finché ci si vedeva, riuscire a tornare indietro in tempo.
Giuseppe, per chi non conosce casomai nel dettaglio la storia del K2, c'è una statistica che è terribile. Uno su quattro di chi arriva su non torna giù.
Sì.
Cos'hai guardato? Gli altri tre che erano intorno a te, hai detto a chi tocca?
No, no, diciamo che questa statistica mi ha ancora di più convinto che quando, visto che poi durante la salita il tempo è stato bellissimo, poi proprio verso le 3, le 4 del pomeriggio, purtroppo proprio mentre arrivavo in vetta si è un po' rannuvolato, ma eravamo ancora sopra il mare di nubi, però il mare di nubi stava salendo, quindi ecco, come panorama di vetta si vedono solo delle nubi sotto, anche se la vetta si vede. Dopo però, continuando a scendere, ci siamo immersi, io e quelli che scendevano assieme a me, nel mare di nubi, e quindi dopo eravamo nella nebbia, addirittura è iniziata a nevicare. Infatti le mie foto del ritorno al campo 4, mentre la mattina c'era un sole incredibile, al pomeriggio è venuta a nevicare, e questo voleva dire visibilità ridotta. Comunque, finché c'è luce, si vede magari per terra la traccia, si prova a intuire dove può essere la direzione giusta, e quindi il rischio di non trovare il campo è minimo. Se si alza la nebbia e la bufera, no.
Giuseppe, una domanda, veramente senza ossigeno, in montagne in cui non ci si pone domande come dici tu, ma si fanno solo scelte, anche se l'Everest aveva dimostrato che avevi i polmoni per tornare giù, ma chi te lo fa fare di non utilizzare l'ossigeno lassù e prendere il rischio di non tornare a casa?
Questa è una domanda che mi hanno, sì, questa domanda è interessante, perché me l'hanno rivolta anche agli Sherpa che erano lì, anche loro con i loro clienti. Questa, devo dire, quest'anno per la prima volta c'erano anche alcuni Sherpa con dei clienti occidentali che sono andati tutti su con l'ossigeno, sia cliente che Sherpa. E mi hanno detto, ma che te lo fa fare di farlo senza ossigeno? Ebbene, ecco, sarà un modo di pensare un po' retrò, ma secondo me sfidare, tra virgolette, diciamo, più che sfidare la montagna, sfidi i tuoi limiti, e provare qualcosa in stile più pulito possibile, secondo me è una scelta etica. E questa scelta non cerca il facile a tutti i costi, cioè se una persona ha bisogno dell'ossigeno per salire una montagna, vuol dire che, a mio avviso, non è all'altezza di quella montagna. Poi con questi ausili ce la fa, però senza non ce l'avrebbe mai fatta. Ancora di più, può essere pericoloso, perché se per qualche motivo o la guida si perde o la bombola si esaurisce o uno ha dei contrattempi che sta su più ore del previsto, che l'ossigeno ha una durata limitata, quando l'ossigeno finisce sei morto, praticamente non ti riesci più ad alzare. Invece senza, tu hai il vantaggio di sapere sempre, di avere sotto controllo la situazione. Se sei stanco, sei stanco; se vedi che sei troppo stanco, torni indietro, ma cammini ancora, perché fin lì ci sei arrivato in salita con le tue forze, e in discesa è comunque più facile scendere.
Un'ultima, veramente un'ultima domanda, e poi veramente invito tutti ad andare su Paesi e Immagini, il tuo sito, per entrare nei dettagli. Ma come parlate lassù, che già su 4.000 metri, quando c'è un soffietto di vento, non ci si sente neanche parlare noi stessi? Lassù come parlate tra le persone, cioè?
Ma guarda, io devo dirti, sarà che ho avuto molta fortuna, ma le condizioni erano abbastanza, anzi molto buone, per cui io ti dico la verità, mi sembrava, sicuramente sono andato molto più lento di quello che succede su una salita sulle nostre Alpi, ma mi sentivo sia a livello di temperature che a livello di comunicazione con gli altri, quindi proprio anche sentire la mia voce o parlare con gli altri, ma come se fossi sulla cima del Monte Bianco, quindi non vedevo grandi differenze in quella particolare giornata che è stata il 26, ovviamente.
Allora, io invito ovviamente su queste parole, su tutte le cose che potremmo continuare a raccontare, a veramente andare a incontrare Giuseppe, che è bolognese, è stato il primo emiliano romagnolo, dai, diciamolo senza fare collezionismo, arrivare in cima al K2, alla montagna degli italiani, la più bella montagna, la montagna degli alpinisti, anche se come dici tu Giuseppe, ormai sta diventando anche questa la montagna commerciale dove tutti possono andare su, basta avere più di 30.000 dollari da spendere. Comunque, qual è l'appuntamento in cui tutti gli appassionati qui di Modena, Bologna, Appennino, Pistoia possono incontrarti? Quando possiamo venirti ad ascoltare?
Ecco, io proietterò il video della salita e il filmato con le immagini di tutto quello che è stato fatto entro il mese di ottobre, in una data ancora però da stabilirsi, presso il CAI di Bologna, e entro pochi giorni pubblicherò sul mio sito il sito preciso della serata.
E noi lo racconteremo, ovviamente, daremo informazione sulla nostra radio.